Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Per lo studio di questa mattina voglio affrontare l'ultima delle discussioni che abbiamo presentato sul tema del movimento carismatico. Oggi è la mattina del prossimo giorno del Signore, discuteremo quest'ultimo aspetto e poi andremo diritti al capitolo 14 di Prima Corinzi. Ma vogliamo concludere quello che è stato, credo, uno studio molto utile che abbiamo condiviso su questo tema. Vorrei solamente rivolgermi a coloro che sono di visita. Alcune delle cose che dirò e diremo potrebbero non essere troppo comprensibili e mi scuso in partenza perché non ho modo di ripercorrere tutto il terreno che abbiamo coperto finora, ma spero che abbiate pazienza. E quello che diremo oggi procede da quello che abbiamo detto nel passato, e voglio invitarvi, se volete, a procurarvi tutte le parti della serie e a fermarvi al tavolo delle registrazioni fuori dall'adunanza. Ma abbiamo discusso quello che non va nel movimento carismatico, ed oggi vorrei condividere con voi il tema della vera spiritualità. Abbiamo trattato molte questioni presenti nel movimento carismatico, la questione della rivelazione, dell'interpretazione, dell'unicità apostolica e così via. Oggi e la prossima settimana vogliamo discutere il tema della vera spiritualità. I profeti di Dio hanno sempre parlato sulle questioni contemporanee del loro tempo. E la chiamata dei profeti di Dio è stata particolarmente diretta a proclamazioni relative al popolo di Dio. In altre parole, i profeti, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, e coloro che hanno esercitato in una certa misura l'ufficio profetico, erano stati chiamati principalmente a parlare al popolo di Dio, non al mondo. Ora, ci sono stati momenti in cui parlarono al mondo, alle persone perdute e non rigenerate, a coloro che non facevano parte del popolo di Dio, ma in primo luogo la Bibbia fu scritta ed i profeti di Dio hanno sempre parlato al popolo di Dio. Perché se il popolo di Dio vive rettamente e crede alla dottrina pura e vive vite pure, allora il Vangelo di Dio sarà reso manifesto nel loro modo di vivere, così come tramite la loro stessa proclamazione. Ed è per questo che l'ufficio profetico fu diretto principalmente al popolo di Dio. E questo, in un certo senso, è ciò che abbiamo fatto in questa serie, ovvero abbiamo richiamato il popolo di Dio ad una posizione di pura dottrina e comportamento puro basato su quella stessa dottrina. E quando si va all'Antico Testamento si scopre che questo è veramente il caso. I profeti stavano parlando, parlavano al popolo di Dio sulla fedeltà alla verità di Dio. C'era per esempio Isaia che gridò a Giuda e disse: «Oh, nazione peccatrice, popolo carico di iniquità, stirpe di malfattori, figli di corruzione, avete abbandonato il Signore, avete provocato ad ira il Santo d'Israele». E c'era Geremia, il giovane sacerdote, che avvertì il popolo di Dio che la loro disobbedienza continua avrebbe portato ad un giudizio terribile e gli disse: «Ritornate, Israele, che avete abbandonato». E c'era Ezechiele, a cui Dio disse: «Figlio d'uomo, va, raggiungi la casa di Israele, il popolo di Dio, e riferisci loro le mie parole, perché tu non sei stato mandato ad un popolo di lingua strana e difficile, ma alla casa di Israele». E che sia stato Osea che accusò e condannò Israele per aver giurato malamente o mentito, ucciso, rubato e commesso adulterio, o che sia stato Gioele a dire ai figli di Dio: «Fate un digiuno, convocate un'assemblea solenne, radunate gli anziani, tutti gli abitanti della casa, del paese, della casa del Signore vostro Dio, e gridate, Signore, ahimè, perché il giorno del Signore è vicino e verrà come distruzione dall'Onnipotente». E c'era il pastore di Tecoa, il cui nome era Amos, che disse: «Così dice il Signore, per 3 trasgressioni di Giuda, anzi per 4, io non distoglierò il suo castigo, perché hanno disprezzato la legge del Signore e non hanno osservato i suoi comandamenti, ed io manderò loro un fuoco O c'era Michea che chiamò Dio a testimoniare contro il suo stesso popolo. O c'era Abacuc che riferì che i Caldei avrebbero giudicato il popolo di Dio per la loro incapacità di giudicare se stessi. O c'era Sofonia che promise un pianto in Israele e Giuda quando Dio avrebbe giudicato il popolo ribelle. O c'era Malachia che disse che Dio li avrebbe giudicati per i 7 peccati che avevano distrutto la loro nazione. E c'era Giovanni il Battista che fu inviato al popolo Israele per santificarli e per prepararli con il ravvedimento e l'accoglienza del Messia. E man mano che si progredisce nel Nuovo Testamento, l'ufficio profetico è ancora rivolto al popolo di Dio. E si scopre che l'Apostolo Paolo scrive lettere su lettere su lettere su lettere per richiamare il popolo di Dio alla fedeltà alla parola di Dio, per richiamare il popolo di Dio ad uno stile di vita d'obbedienza affinché siano rimproverati dal sistema. E c'è Pietro che scrive, chiama la Chiesa ad esaminarsi e ad aderire alla dottrina pura, così come insegnata dai vari maestri, prefiggersi di vivere vite di santità. E c'era Giacomo che esige obbedienza alla parola. O c'era Giovanni che richiese di verificare ogni cosa con la parola della verità. E così, dall'inizio dell'Antico Testamento alla fine del Nuovo Testamento, i messaggeri di Dio parlarono principalmente al popolo di Dio. La voce profetica non può tacere oggi. Dobbiamo parlare alla Chiesa, dobbiamo parlare al popolo di Dio. E nella Chiesa non è tutto cuori e fiori, dolcezza e luce, non è tutto positivo, non è tutto oh, non siamo tutti felici, non è tutto oh, fantastico, non è tutto glorioso. Ci sono cose profondamente importanti e serie che devono essere portate alla luce della parola di Dio. Ed è quello che abbiamo cercato di fare. Nella Chiesa ci sono sempre stati i Savonarola e di John Huss e di Calvino e di Lutero e i Wesley e di Billy Sunday e chiunque sia. Ci sono sempre state quelle persone che hanno chiamato il popolo di Dio a Dio e che hanno chiamato la Chiesa alla sua purezza, alla purezza della vita e della dottrina. Non può essere diverso al giorno d'oggi. La gente dice, beh, John, perché lo fai? Perché non parli solo della Bibbia? Perché non ci insegni solamente la Bibbia? Perché devi preoccuparti dei problemi della Chiesa? Perché questo è il significato storico dell'ufficio profetico nell'economia di Dio. Dio ha sempre fatto sì che le sue guide parlassero al suo popolo sulla purezza della dottrina e della vita. Sapete, sarebbe meraviglioso se non dovessimo farlo, non è vero? Se non ci fosse mai alcun errore dottrinale, tutti vivessero vite totalmente sante, non dovremmo mai farlo. Infatti, non dovremmo far nulla perché sarebbe tutto paradiso e potremmo solamente suonare le nostre arpe, non è vero? Ma non è così che funziona. Sapete, ci sono molte cose nella Chiesa che non vanno bene. Ci sono molte cose nel, tra virgolette, cristianesimo che non vanno bene. E l'uomo di Dio deve parlare di queste cose, non possiamo solamente ignorarle. E siamo tutti consapevoli di alcune delle questioni principali come il liberalismo o il modernismo, la neo-ortodossia e la Chiesa che compra lo spirito di quest'epoca. Siamo consapevoli della negazione dell'autorità biblica. Persone non vogliono ammettere l'ispirazione e l'inerranza della parola di Dio e da quel punto c'è sempre una vera e propria lotta. E conosciamo i problemi del compromesso della Chiesa Cattolica Romana, dei problemi dell'ecumenismo, di persone che si radunano senza alcuna vera dottrina. È uno degli altri problemi che la Chiesa di oggi deve affrontare e di cui dobbiamo parlare, la questione del movimento carismatico, perché è una forza dominante nel cristianesimo odierno. Come abbiamo visto nel nostro studio, non stiamo dicendo che l'intero movimento si sbaglia, stiamo solamente dicendo che ci sono alcune cose che non vanno bene. E ringraziamo Dio per coloro che conoscono Gesù Cristo, che lo annunciano, che predicano la parola di Dio e che si sforzano di condurre le persone a suo figlio. Quello è meraviglioso, ma ci sono alcune cose che devono essere messe alla prova della scrittura. E ne abbiamo considerate molte ed oggi ne vogliamo considerare un'altra, la questione della spiritualità, della vera spiritualità. Lasciatemi dire che ciò di cui parlo questa mattina potrebbe non essere vero per ogni singolo carismatico, perché non sono sicuro che tutti abbiano la stessa posizione su questo, ma questa è una posizione dominante del movimento carismatico per quanto riguarda il tema della vera spiritualità. Ora, parliamone per un momento, ok? Che cos'è la vera spiritualità? Ora, purtroppo, in un sistema come quello carismatico, dove la preoccupazione totale dell'individuo è quella di raggiungere una certa esperienza, è facile concludere che il raggiungimento dell'esperienza equivale alla spiritualità. Che quando si ottiene un certo dono, o quando si parla in lingue, o quando si raggiunge un certo livello, quando si riceve una certa esperienza estatica, quando si riceve quella scossa divina, e quello di fatto è il termine che usano. L'ho sentito dire da alcuni carismatici e qualcuno mi si è anche presentato dopo il primo culto stamattina e mi ha detto che qualcuno gli aveva detto la stessa cosa. Quando stavano parlando di questo, loro dissero, io, sai, sì, noi non abbiamo mai avuto quell'esperienza, e quando se ne stavano per andare, gli dissero che Gesù ti dia una scossa. Quella è la frase che usano. Quindi se siete alla ricerca di uno zap o di una scossa o di qualcosa di simile, e quello è il vostro orientamento comprensivo, come abbiamo visto durante lo scorso giorno del Signore, state ricercando quel tipo di zap, allora vi può essere facile equiparare lo zap o quella scossa alla vera spiritualità, così che quando ottenete quello zap o quell'estasi o una lingua specifica o quello che sia, quello vi può concedere la vostra esperienza e vi sembrerà di essere finalmente arrivati. E così facendo creiamo due livelli di cristiani, quelli che ricevettero quella scossa, quello zap, e quelli che non ce l'hanno. Potremmo dire, gli scossati sono più spirituali di quelli che non lo sono. E temo che questo sia proprio quello che succede quando si crea quel tipo di dicotomia e si crea così un intero sistema di super santi. Infatti, mi è chiaro che il punto di vista carismatico dice, a tutti gli effetti, dice che se non hai ricevuto quell'esperienza, che chiamano battesimo dello spirito, con le lingue e roba del genere, ma dicono che se non hai ricevuto quell'esperienza estatica, se non hai ricevuto un qualche miracolo, un dono miracoloso, non hai raggiunto il luogo in cui puoi davvero funzionare nel modo in cui Dio vuole che tu funzioni, ti manca qualcosa, sei 8 cilindri che funzionano a 4, non sei proprio lì. Per mostrarvi il perché dico questo, in un libro intitolato Doni spirituali, scritto da un carismatico pentecostale nome Melvin Hodges, egli dice questo: seppur la piena manifestazione del dono di una persona nel ministero deve attendere la pienezza dello spirito, ci può essere una misura parziale del ministero spirituale ed una manifestazione incompleta dei doni spirituali o dotazioni prima che si sperimenti il culmine del dono pentecostale. In altre parole, non si può ricevere la cosa completamente prima di quello. Nonostante tutto, però, siamo d'accordo che si può perlomeno avere un ministero parziale o incompleto, ma non si può avere la piena potenza dello Spirito per funzionare veramente nel modo in cui lui vuole prima di ricevere quell'esperienza pentecostale. Hodges dice anche: non possiamo perdere di vista il fatto che nel Nuovo Testamento il battesimo dello Spirito Santo è considerato un requisito essenziale e primario, ascoltate, per una vita spirituale ed un ministero pienamente sviluppato. Fine della citazione. Quindi la conclusione è che senza di esso non si potrà mai avere una vita ed un ministero pienamente sviluppati. Quindi ci sono due livelli di cristiani. E questo è il problema. Perché nel pensiero dei carismatici raggiungere quel livello significa aver raggiunto un certo tipo di spiritualità che gli altri non hanno. Così facendo si crea un divario. Ma è vero? È vero, biblicamente parlando, che la spiritualità può essere definita da un'esperienza esteriore? È vero? È davvero quella la spiritualità? Sapete quando diciamo alle persone, oh, dobbiamo essere spirituali? Sapete, il termine spirituale, quando lo si sente, in genere, quello può lasciarci un po' un sapore strano in bocca, no? Spirituale, non è vero? Perché sapete il perché? Perché per molti anni la Chiesa ha usato il termine spirituale un po' come se fosse una parola che si può dare alle persone che sono un po' troppo pie. Sai, una mentalità così celeste che sono un buon nulla qui sulla terra. Vedete, il tipo di persone di cui si diceva, oh, stanno cercando un posto vacante nella Trinità. Sapete, quel tipo di persona che si è innalzata così tanto nel proprio pensiero. Il santo Giove, ricordate quella frase? Oh, è davvero un santo Giove, lì? E così usiamo la parola spirituale. Oh, erano il tipo di persone che portavano con sé la Bibbia gigante, no? Avevano 14 cose che ne pendevano dal retro la Bibbia e segnavano tutti i versetti che stavano studiando e cose del genere. Quelle erano il tipo di persone che erano gli spirituali. Quindi quella parola ha assunto una connotazione negativa, quasi equiparata al termine fariseo, sfortunatamente. Perché la parola in sé è una bella parola, non è vero? Una persona spirituale è una persona che funziona sotto la potenza dello spirito. Una bella parola. Una bella parola. Però cosa significa, quindi, essere spirituali? Significa essere colpiti da uno zap, da una scossa, se riesci a raggiungere un certo livello, una certa esperienza, o parlare in lingua, e poi, bam, sei spirituale, tutto lì, ora sono spirituale. Beh, per quello dobbiamo guardare alla Bibbia. E credo che sarete abbastanza felici di sentire quello che vi dirò, ok? Ma guardiamo insieme a 1 Corinzi 2,15. 1 Corinzi 2,15. Sapete, la cosa incredibile è che se io dovessi darvi un messaggio senza usare una ventina di versate nella Bibbia, le persone vengono e mi dicono, quando è che torniamo a studiare la Bibbia? E io rispondo, stiamo studiando la Bibbia. Loro dicono, sì, ma non ci hai letto tutti quei versetti come facevi una volta? Beh, tra due settimane leggeremo tutti i versetti, ok? Andremo da 1 Corinzi 14,1 fino in fondo. E torneremo allo studio di Corinzi, che abbiamo iniziato 2 anni fa, e... e lo finiremo. Prima Corinzi capitolo 2, versetto 15. Ora torniamo al versetto 14 e lì vi mostrerò qualcosa di interessante, ok? Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente. Ora, notate, gente, nel versetto 14 c'è un tipo d'uomo. Come lo chiama? Naturale. Ora, un uomo naturale è un uomo che non ha alcuna regolazione sul suo stato naturale. È solamente umano. Questo sarebbe l'equivalente ad un uomo non rigenerato, una persona non rigenerata, una persona che non conosce Dio, che non è mai nata di nuovo, che non è mai stata salvata, che non ha incontrato Cristo, che è solamente un uomo naturale, che sta vivendo secondo la natura dell'uomo senza alcun intervento da parte di Dio. È isolato nella sua umanità. È naturale. Ora, si noti che non può comprendere le cose dello Spirito. Versetto 15 dice... Invece, qui c'è il contrasto, ok? L'uomo, cosa? L'uomo spirituale giudica ogni cosa, mentre l'uomo naturale non capisce nulla. L'uomo spirituale invece capisce tutto. Ora, notate questo, molto interessante. La differenza qui è questa. L'uomo naturale è l'uomo non regenerato. L'uomo spirituale invece è l'uomo regenerato, quello salvato. Quella è la differenza. Stamattina vi sto per dare una buona notizia. Voi siete tutti spirituali. Tutti. Secondo quello che dice 1 Corinzi 2,15. Da qui riesco a vedere alcuni mariti che punzecchiano le loro mogli e dicono: vedi? Te l'avevo detto. Da 10 anni che sto cercando di dirtelo. Non è vero? Siete tutti spirituali dal punto di vista posizionale. È proprio così. Siete tutti spirituali nella misura in cui possedete lo Spirito Santo, siete collegati alla vita di Dio, avete il Maestro della verità residente in voi ed avete lo Spirito che può insegnarvi ogni cosa. Le profondità di Dio, siete tutti spirituali se amate Cristo, se siete stati salvati, siete tutti spirituali. Nel senso più puro del termine, notate questo, non esiste il cristiano naturale e non esiste il cristiano carnale, nel suo senso posizionale, non esiste. Perché siete tutti spirituali. Spirituale significa semplicemente posseduto o che possiede lo Spirito Santo. Ora, a sostegno di questo pensiero, c'è un altro versetto che voglio leggervi, due versetti, Romani 8, versetto 6. Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo Spirito è vita e pace. Infatti, ciò che brama la carne... dice il versetto 7, è inimicizia contro Dio. E poi il versetto 8, c'è un altro contrasto tra la mente carnale e quella spirituale. Il carnale rappresenta coloro che non sono stati salvati e lo spirituale coloro che sono stati salvati. Quindi in 1 Corinzi 2 ed in Romani 8, le persone spirituali sono persone che possiedono lo spirito e che sono cristiani, tutto lì. Tutti i cristiani sono spirituali. D'altra parte però in 1 Corinzi 2 l'uomo naturale si riferisce ai non rigenerati ed in Romani 8 l'uomo carnale è il non rigenerato. Quindi le persone non salvate sono o naturali o carnali. Ora, naturale indica semplicemente il loro stato senza Dio, carnale invece indica il fatto che funzionano secondo i loro impulsi umani. Quindi, come ho detto, da un punto di vista posizionale, per quanto riguarda chi sei di fronte a Dio, non sei carnale e non sei naturale, sei cosa? Spirituale, perché hai lo Spirito Santo. Non devi avere una grande Bibbia gigante con 14 cose appese, non devi esserti laureato in una scuola biblica, non devi indossare una cravatta nera, non dovete avere un'espressione pia per essere spirituali. Se siete stati salvati, lo siete. Volevo solo che lo sappiate. Se non siete stati salvati, siete naturali, ovvero siete umani senza alcun intervento da parte di Dio e lo esprimete tramite l'operazione della mente carnale e della funzione della carne. Ora, tuttavia, seppur siete tutti spirituali, siete pronti? Ora, tuttavia, seppur siete tutti spirituali, siete pronti? Anch'io lo sono. Seppur siamo tutti spirituali, non ci comportiamo sempre come tali. Non è vero? È vero, sì, grazie a voi due, lì, siete un gruppo molto onesto. Non ci comportiamo sempre come tali, non è vero? Ora guardate a 1 Corinzi 3, 1, perché lì vi mostrerò un po' com'è che funziona questa cosa qui. 1 Corinzi 3, 1, ora notate qui. Ed io, fratelli, non ho potuto parlarvi, ora prestate attenzione, non ho potuto parlarvi come a spirituali. In altre parole, avrei dovuto potervi parlare come spirituali, perché? Perché siete spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a cosa? Come a carnali. vi ho dovuto parlare come se fosse carnali. Perché? Per due cose. Numero uno, perché non avete ricevuto la parola e non potevate riceverla. E numero due, perché c'era mancanza di santità nella vostra vita. La parola nel versetto 2 vi ha nutriti di latte e non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo. Nel versetto 3 dice c'è divisione, invidia, lotte, eccetera, eccetera. Notate questo. Tutti i cristiani sono spirituali, siete pronti però? Tutti i cristiani non si comportano spiritualmente. A volte ci comportiamo in modo molto carnale, non è vero? Molto carnalmente. Ci comportiamo come uomini naturali. Vi ricordate quando Pietro si convertì e Gesù gli disse Simone? Simone, prima ti chiamavi Simone, ma d'ora in poi ti chiamerai Pietro. Ti cambio il nome perché sei diverso. Il tuo nuovo ego è Pietro. Il tuo nuovo nome è Pietro. E poi, Giovanni 21, dopo che Gesù incontrò Pietro e Pietro gli aveva appena disobbedito, Gesù gli disse, Simone, perché lo chiamò Simone? Perché lo chiamò con il suo vecchio nome? Perché si stava comportando come il vecchio sé, non è vero? In altre parole, era Pietro, ma si stava comportando come Simone, e quindi Gesù lo chiamò Simone per rinforzare il punto. E tutti i credenti sono spirituali, ma Paolo dice, a volte però devo parlarvi come se foste carnali o come se foste naturali per due ragioni. Numero uno, perché non state ricevendo la parola, e numero due, vi state comportando peccaminosamente. Ascoltate, le due cose che vi garantiscono la spiritualità sono la ricettività alla parola di Dio e l'obbedienza ai suoi principi. Però quella è la vera spiritualità. Se i Corinzi avessero ascoltato la parola di Dio nelle sue verità più profonde e l'avessero obbedita, allora gli avrebbe potuto dire, oh, io vi scrivo come a fratelli spirituali, perché avete ricevuto il cibo solido e perché non c'è divisione, state vivendo vite sante. Ora notate, gente, la vera spiritualità, quindi, è la posizione di ogni credente. Ma la pratica effettiva di quella spiritualità dipende da due cose. Dipende dalla presenza della parola e l'assenza del peccato. Molto semplice. Quella è la vera spiritualità. Ed è quel tipo di persona di cui la Chiesa ha disperatamente bisogno. Cioè, questo è il cuore di tutto, non è vero? Non vi rendete conto che la Chiesa crollerà letteralmente nel peccato se c'è assenza di persone spirituali che ricevono la parola e la vivono con vite di santità? Lasciate che vi mostro il perché. Guardate a Galati 6. Questo non era nemmeno il sermone che avrei dovuto darvi, ma mi affido al fatto che lo Spirito di Dio lo userà. Galati 6. Fratelli, e qui Paolo sta scrivendo di nuovo ai Galati, se uno viene sorpreso in peroptma, o in colpa, caduta, peccato o in tentazione, se uno viene sorpreso in colpa, e questo è il peccato di un cristiano, giusto? Guardate qui, voi che siete cosa? Spirituali, rialzatelo. Sapete perché la Chiesa ha bisogno di persone spirituali? La Chiesa deve avere persone spirituali per sostenere il resto, sono necessarie. Paolo voleva che la Chiesa fosse piena di persone spirituali, le cui vite fossero caratterizzate dalla recettività alla parola e dall'obbedienza ad essa. Ma i Corinzi non ricevevano la parola e quindi non potevano viverla. Quella è la spiritualità. La spiritualità non è qualcosa che ti succede quando vieni colpito. È semplicemente il ricevere la parola ed il viverla, ed accade momento per momento. Per mostrarvi questa cosa, permettetemi di sottolineare qualcosa di molto basilare, ok? Galati 5,16, siete già lì in Galati 6, guardiamo al 5,15. Dico quindi, ora prestate attenzione qui, ok? Camminate nello spirito e non soddisferete i desideri della carne. Sapete come evitare l'essere carnali? Sapete come evitare di essere naturali? Camminate in che cosa? Nello spirito. E poi, di nuovo, notate la parola camminate. Camminare è una parola molto importante nel Nuovo Testamento perché parla di condotta momento per momento. Cioè camminare è l'immagine di fare un passo alla volta. Ed è così che funziona la spiritualità. Un momento alla volta. Ora, la spiritualità è un assoluto che in ogni momento può essere o no vero. Potreste chiedermi, John, sei spirituale? A volte direi, credo di sì, Altre volte però direi: no, penso che al momento mi sto comportando un po' carnalmente. Ma in ogni momento potrebbe essere l'uno o l'altro, perché è una realtà simile al camminare, momento per momento, momento per momento. Ora ascoltatemi. Lo sapevate che l'Apostolo Paolo, in tutti gli scritti che ci ha lasciato, ha detto solamente 4 cose sul conto della nostra relazione con lo Spirito Santo, cose che ci richiedeva. Ha richiesto solamente 4 cose in relazione allo Spirito Santo. Non ha detto ricercate una certa esperienza dello Spirito, non ha detto ricercate il dono dello Spirito, non ha detto ricercate una qualche cosa super spirituale o potente. Ha semplicemente detto 4 cose in tutte le sue lettere. 1. Camminate nello Spirito. 2. Pregate nello Spirito. 3. Non spegnete lo Spirito. 4. Non rattristate lo Spirito. 2 sono positive e 2 sono negative. Ed ha semplicemente esposto il tutto ed ha detto questa è la chiave alla spiritualità. Lo Spirito è lì, camminate un passo alla volta nel suo potere, nella sua volontà, pregate in accordo con la sua volontà, non spegnetelo e non rattristatelo, e quella è l'essenza della spiritualità. Non ha nulla a che fare con alcun dono spirituale, non ha nulla a che fare con alcun colpo divino, non ha nulla a che fare con una seconda opera di grazia. Non è altro che una questione di camminare, camminare un passo alla volta, e quello è l'unico modo di vivere la vita cristiana. Sapete, non si può dire, sono arrivato spiritualmente, ho ricevuto la mia esperienza, da qui in poi sarà tutto facile. Da qui in poi sarà un po' come galleggiare, amici, sarà un po' come navigare. Oh, no, 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 no. Sapete una cosa? L'uomo nella scrittura, che disprezza di più la sua peccaminosità, è quello più spirituale. Avete capito? La spiritualità non dice mica, oh, wow, fantastico, amico mio, non si pecca più, no, ascoltate. Paolo ha detto, io sono, chi? Il primo dei peccatori. Isaia disse, guai a me, perché sono un uomo peccaminoso e dimoro in mezzo ad un popolo dalle labbra peccaminose. Vedete il punto? La spiritualità è un camminare caratterizzato da momento per momento e non si può proiettare la cosa tutto il corso della vita. Sapete, sono alcune persone che, in quella che chiamiamo la tradizione della santità, che hanno insegnato che si può raggiungere un certo livello se si ottiene una spiritualità istantanea. Essa rimane per sempre con noi. Però questa non si può mica trovare nella Bibbia. È sempre caratterizzata da una lotta. Paolo dice, io muoio a me stesso quanto spesso? Quotidianamente. Quotidianamente. Questa è la base. E Paolo voleva che il credente camminasse nello Spirito un passo alla volta, e nel versetto 25 dice, se viviamo nello Spirito, Galati 5:25, se viviamo nello Spirito, allora camminiamo anche nello Spirito. L'uomo spirituale cammina nello Spirito, guardate qui, e nel mentre cammina nello Spirito non compie i desideri della carne. Non cade, e quindi visto che sta camminando nello Spirito e non sta cadendo nel peccato, egli può aiutare colui che cade. Capite il punto? E così facendo può rafforzarlo. Quello è l'uomo spirituale. Non c'è nessun colpo divino per quello. Ora prestate attenzione. L'obiettivo finale della spiritualità è che noi dobbiamo essere come chi? Come Cristo. Paolo dice, siate imitatori di me come io lo sono di Cristo. 1 Corinzi 11:1. Paolo dice, per me vivere è Cristo. Filippesi 1:21. Paolo dice, tuttavia non io, ma Cristo vive in me. Galati 2:20. Paolo dice che potremmo tutti giungere alla pienezza della statura, della misura di Cristo. Efesini 4:13. Paolo dice che dovremmo fissare lo sguardo sulla gloria del Signore Cristo ed essere così trasformati nella sua immagine da un livello di gloria all'altro. Paolo dice in Filippesi 3 che possiamo conoscerlo e la potenza della sua risurrezione, e la comunione delle sue sofferenze, ed essere resi conformi alla sua morte. Vogliamo afferrare Cristo, dal quale sono stato afferrato. In altre parole, io voglio essere come Cristo. Sappiamo tutti che la spiritualità per eccellenza è quella di essere come Gesù, e quello, miei cari, non è qualcosa che si riceve una volta per tutte e che va bene per il resto della vita. È una questione di camminare momento per momento. Ed in ogni punto della vita siamo o come Cristo, camminando nello Spirito, o non lo siamo. Ed il livello di maturità può essere diverso. Possiamo prendere un cristiano nuovissimo, appena stato salvato da 4 ore, quello può essere spirituale, se sta obbedendo allo Spirito, giusto? Se sta camminando nello Spirito. Allo stesso tempo si può prendere qualcuno che è stato cristiano da 50 anni, che è cristiano da 50 anni, che ha insegnato la Bibbia, che conosce tutto ed è molto maturo, pensa di essere molto maturo, però a volte può anche operare nella carne, non è vero? Quello non ha nulla a che fare con la crescita, quello ha a che fare con una vita vissuta momento per momento. Ed è sciocco pensare che potrei raggiungere una certa esperienza che mi porterebbe ad essere istantaneamente spirituale per sempre. Non funziona così. Non funziona così. Poi arrivano i carismatici, vedete? Ed è qui che confondono la questione. Dicono che quando si riceve il battesimo, quando si riceve questo certo colpo di zap, o questa scossa, si ottiene anche la spiritualità. E cercano di raggiungere quella cosa lì. E la equiparano alla spiritualità come se fosse una seconda opera di grazia. Il loro sforzo di cercare qualcosa in più, questa seconda opera, questa spiritualità istantanea, sapete cosa fanno? Involontariamente, credo, subordinano la Bibbia e subordinano il vero sentiero verso la spiritualità ed iniziano a percorrere la strada sbagliata dell'esperienza. Sapete cosa succede? Ottengono quell'esperienza, poi però non raggiungono la spiritualità che pensavano fosse inclusa e quindi continuano sulla stessa strada per perseguire l'esperienza maggiore, l'esperienza più grande, l'esperienza maggiore per porre fine all'illusione. E quello è tragico perché non fanno altro che spingersi sempre più lontano dallo standard biblico della vera spiritualità, che è quello di ricevere la parola e di viverla in santità, nell'energia dello spirito e di conseguenza di essere come Cristo. Ora molti carismatici cercano quella manifestazione soprannaturale che li spingerà nella spiritualità. E spesso sento persone che dicono, oh, quando ho ricevuto quell'esperienza, oh, quando è stato battezzato nello spirito, oh, quando ho parlato in lingue, oh, allora lì ho cominciato a vivere una vita più santa, e poi ho cominciato a ricevere più potere, più gioia, più comunione intima, più amore, e più realizzazione personale, ed era tutto collegato a quell'esperienza. Ma volete sapere una cosa? Nonostante quello che dicono, la scrittura non insegna mai una cosa tale. Paolo non dice mai, oh, se avrai questa esperienza, allora avrai anche tutto il resto. Paolo dice solamente, no, ehi, cammina nello spirito. È una cosa quotidiana. È come ogni altra relazione nella vita. È una cosa quotidiana. Dio vuole solamente che ci inchiniamo allo spirito un giorno alla volta. Ed è l'unico modo di vivere. Volete sapere una cosa interessante? A Dio non interessa per niente il vostro futuro. Lo sapevate? Oh, eresia. Mi sa che settimana prossima dovrai predicare a te stesso? Il prossimo eretico, se ti permetti di dire una cosa del genere, a Dio non interessa il tuo futuro? Come? Non lo intendo nel senso ultimo, lo intendo in questo senso. Ci sono molte persone che sono sempre lì a promettergli a Dio il domani, non è vero? Oh, Signore, come la dieta, no? È sempre domani, o la prossima settimana. Sempre a dire, oh, Signore, non appena sono pronto, riceverò questo, allora... Però sapete, il Signore non vuole il tuo futuro, vuole l'adesso, non è vero? L'ho sempre detto, sapete? Parliamo sempre del dolce poi in poi, lui però è sempre lì che implora quell'amaro ora ed ora. Questo è il momento, capite? Ora, non domani, non la prossima settimana, nel prossimo mese, non vuole i cristiani futuri, egli vuole persone che camminano adesso nello spirito. Tutto lì, è una questione, camminare momento per momento. Mi ricordo quando mi sono sposato, sapete, il matrimonio è una cosa un po' nervosa, no? Naturalmente, intendo, è stata una cosa meravigliosa, non me ne pento, voglio che sia chiaro. Dico sempre a mia moglie che è un angelo, e lo sa perché è sempre in aria a suonare l'arpa sul conto di qualcosa, forse avrei dovuto dirlo, ma sapete, e non ha mai nulla di terreno da indossare, no? Patricia, è incredibile, credetemi, ma mi ricordo quando ci stavamo per sposare, avevo sempre nella mente quelle cose lì, e sai, io prometto di amarti finché morte non ci separi, ti amerò per sempre, e come faccio a saperlo, no? Non ho mai vissuto per sempre, non so, cioè io sto vivendo per il momento, no? Quindi ho pensato di dargli un paio di settimane e vedere un po' cosa succede, sapete? Ma comunque quello è il meglio che si può fare, no? E vi dirò qualcos'altro, quando Patricia viene a me e mi chiede, amore mi ami? Non vuole sentirsi dire, sì, là nel futuro ti amerò, lo vedo, proprio lì, l'amore è lì, sta arrivando? Tesoro, sta arrivando? Tieni duro, sta arrivando? Ovviamente non vuole essere amata in futuro, vuole essere amata adesso, giusto? Lo stesso per la vita cristiana, lo Spirito Santo non vuole il vostro impegno domani. La prossima settimana o il prossimo anno, lo vuole adesso, perché vivremo solamente adesso, tutto lì. Quindi un giorno, quando arriverete alla fine della vostra vita e guarderete indietro, vi renderete conto che avete vissuto tutta la vostra vita al tempo presente. Non avete mai vissuto nulla al tempo passato, non avete mai vissuto nulla nel futuro. E il camminare nello spirito è proprio quello che Paolo vuole che riconosciamo, che egli desidera che viviamo un giorno alla volta, in un momento, e che riceviamo la parola un passo alla volta, che la viviamo in Cristo similitudine, perché quella è la vera spiritualità. Se avete avuto qualche esperienza o no, non è correlato alla cosa, perché non c'è mai alcuna continuità spirituale garantita. Certamente, non sulla base di un qualche dono, una qualche esperienza. Lasciate che vi mostri il perché. Guardate a 1 Corinzi 1,7 come esempio. In 1 Corinzi 1,7 ci viene detto questo. E qui Paolo, come era sua abitudine, sta lodando i Corinzi e dice: come fece spesso all'inizio delle sue lettere, con un paio di eccezioni ovviamente, ma dice in modo che non mancate di alcun dono. In altre parole, sta dicendo voi Corinzi non mancate di alcun dono, avete ricevuto tutti i doni. E sapete, se leggeste più avanti nei capitoli 12, 13, 14 viene riconfermato, no? Cioè ce li avevano. Mamma, avevano le profezie, le lingue, le meraviglie, tutto quello che stava succedendo, era una cosa incredibile. Cioè non gli mancavano alcune esperienze e non gli mancavano alcuni doni. E nel capitolo 3, versetto 1 dice, non posso scrivervi come a cosa? Come spirituali. Cioè, quindi per favore fate i conti, no? La spiritualità non è conseguente ad alcun dono. Non ha alcuna relazione. Potreste avere il dono delle lingue, il dono delle guarigioni, il dono della profezia, il dono dell'insegnamento, il dono di qualsiasi cosa, e quello non ha assolutamente alcuna relazione con il fatto che in un dato momento siate spirituali o no, per niente. E anch'io posso dimostrarvelo nella mia stessa vita. Il fatto che io abbia certi doni spirituali non mi garantisce alcuna vera spiritualità continua. Tutti i credenti ricevono doni spirituali quando? Nel momento della salvezza, seppur si deve continuare a combattere la carne. Come ci dice Romani 7, ma ascoltate qui, Matteo 7, si presentarono da Gesù e gli dissero, Signore, Signore, abbiamo fatto tante opere meravigliose nel tuo nome e tanti miracoli ed abbiamo scacciato demoni e tutte queste cose, tutte queste meraviglie nel tuo nome. Lui gli dirà che cosa? Allontanatevi da me, non vi ho mai conosciuti. Non solo il possedimento di certe capacità non prova una certa spiritualità, ma non prova neanche la salvezza. Quindi non possiamo mai equiparare la vera spiritualità con una qualche scossa, qualche tipo di miracolo, un qualche tipo di esperienza. E per di più, apprendiamo anche un'altra cosa dai Corinzi. È questo, che i loro doni non avevano assolutamente alcun potere preventivo contro i desideri della carne. Giusto? Ascoltate qui. Se avere il battesimo, il dono delle lingue, o qualche altra esperienza estatica fosse sinonimo di spiritualità, allora, immediatamente, se foste spirituali, non soddisfereste cosa? I desideri della carne, giusto? Perché se camminiamo nello spirito, non soddisfiamo i desideri della carne. Quindi la persona spirituale non soddisfa i desideri della carne, non cade in tentazione. Ed ecco perché può aiutare coloro che invece cadono. Le persone spirituali non soddisfano i desideri della carne. E volete sapere una cosa? Ci sono molti carismatici che hanno ricevuto i doni, le esperienze, i segni, le meraviglie, che invece soddisfano i desideri della carne, proprio come facciamo tutti noi. Capite il punto? Perché la cosa non ha alcuna relazione. E se una persona pensasse, oh mamma, se solo potessi, oh se solo potessi raggiungere quel livello, allora ce la farei, ma non è così, ascoltatemi, i Corinzi avevano tutti i doni, sì? Avevano visto tutte le meraviglie, tutte le cose che stavano succedendo, le esperienze, le estasi varie, sì! E si sono forse dati alle lussure della carne? Oh, certo che sì. Nel loro caso, i doni non avevano alcuna relazione alla spiritualità e non avrebbero mai soddisfatto i desideri della carne, ma lo fecero? La cosa è registrata in capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Sì, hanno almeno ricevuto 13 capitoli di buona evidenza della lussuria e dei desideri della carne. Non aveva alcuna rilevanza il fatto che avessero ricevuto certi doni ed avessero sperimentato certe esperienze statiche. Quindi questo è quello che sto cercando di dire. La vera spiritualità non è correlata a quello. Infatti, quando si guarda veramente al movimento, per esempio, nella storia, i Cevenoli, che parlarono in lingue, gli Irviniti, entrambi erano molto immorali come gruppi. Charles Smith, nel suo libro Lingue in prospettiva biblica, disse, e cito, «La dottrina dell'amore libero e dei matrimoni spirituali sono apparse troppo spesso in associazione con le lingue. La perversione dell'insegnamento biblico relativo al sesso e al matrimonio è noto nei mormoni e negli Shakers, entrambi dei quali, incidentalmente, parlavano in lingue». Amy Semple McPherson non fu l'unica leader delle lingue a ricevere una rivelazione che il suo matrimonio non era nel Signore e che doveva entrare in un'altra unione. Un'altra predicatrice pentecostale, vedova da 3 anni, professò, quando fu trovata incinta, di essere incinta dello Spirito Santo. Charles Parham, padre del movimento moderno pentecostale, fu arrestato per le più gravi immoralità. Fine della citazione. Ora, cosa stai dicendo? Che tutti i carismatici sono immorali? No. No, no. Non hanno più problemi con la carne di quanti ne abbia io e voi, ma quello che sto dicendo è questo, che ciò dimostra il punto che la spiritualità non ha nulla a che fare con l'esperienza, perché hanno tutti ricevuto l'esperienza, ma hanno anche sperimentato gli stessi problemi della carne. E se equipariamo l'esperienza alla spiritualità, la vera spiritualità, si sbarazza della carne. Pertanto, vedete, la vera spiritualità non può essere un colpo unico prefissato, deve per forza di cose essere un'obbedienza caratterizzata da momento per momento. Una volta un giovane che parlava in lingue confessò, a mia sorpresa, che quelle emozioni benedette nella mia anima sembravano, sto citando, essere accompagnate da passioni sessuali presenti nel mio corpo. Fine citazione. Quando Paul Selheimer e io eravamo al seminario di Dallas quest'anno, abbiamo avuto un'intervista piuttosto lunga con un giovane che era appena uscito dal movimento carismatico, aveva parlato in lingue in moltissime occasioni ed era stato ripetutamente colpito dallo spirito ed aveva vissuto una serie di esperienze statiche e ne era uscito ed era diventato uno studente del seminario di Dallas e ci ha detto che una delle cose che lo stupì fu che gli fu detto sostanzialmente che quando si viene colpiti dallo spirito si raggiunge quel livello di esperienza e di lingue che quello ha un effetto purificante su di noi, che è una sorta di spurgamento, però disse: ho scoperto che avevo ancora tanti problemi e tanti fallimenti con la carne come mai prima, dopo aver ricevuto quelle esperienze. Vedete, il punto è che la spiritualità vera non ha nulla, non ha assolutamente nulla a che fare con alcun dono, con alcune esperienze. Penso che questo sia uno degli aspetti più tristi del movimento carismatico, che la gente pensa che quella sia la via verso la vera spiritualità e quando si arriva a quell'esperienza che non c'è continuano a perseguirla sulla stessa via, cercando l'esperienza che finalmente porrà fine all'illusione della vera spiritualità e tutto il tempo non fanno altro che scappare dal fatto che si trova proprio qui, nella semplicità del camminare nello spirito. Vedete il punto? Da ricevere la parola, da viverla. Non c'è alcuna garanzia che il fatto che abbiate ricevuto una certa esperienza sarete meglio di qualsiasi altro cristiano. Infatti, Walter Chantry, nel suo libro Segni degli Apostoli, disse: i pentecostali sono coinvolti in tanta confusione quanto gli altri rami del cristianesimo. I loro leader spirituali più sobri e più saggi richiamano l'attenzione sulla stessa ignoranza, immoralità, freddezza di cuore ed impotenza all'interno delle loro file che molti hanno cercato di sfuggire tramite le loro esperienze. Fine della citazione. Non potete sfuggire a quelle cose con l'esperienza, miei cari. Non potete sfuggire a quelle cose con una qualche scossa divina. Ricevere una certa esperienza di lingua non avrà assolutamente alcun effetto sulla vostra spiritualità. Tranne forse quello di spingervi sulla pista sbagliata, lontano dalla vera spiritualità, che è triste. Quindi vi dico, Dio vuole che siamo chi siamo e siamo spirituali, non è vero? Proprio così. Posizionalmente parlando, perlomeno, e Dio vuole che la viviamo in noi, e per viverla dobbiamo camminare nello Spirito un passo alla volta, e la praticità di tutto questo è l'ascoltare e ricevere la parola ed innescare la volontà di agire positivamente verso la parola in obbedienza, e facendo così diventiamo come Gesù Cristo, e questa è la vera spiritualità. E non fatevi ingannare da una falsità, lo standard di Dio non è mai cambiato. Bene, preghiamo. Padre nostro, non ci siamo veramente addentrati nelle cose che ci eravamo prefissati nel cuore di dire, ma confidiamo che tu hai preparato il messaggio che volevi che fosse enfatizzato oggi dagli stimoli dolci del tuo spirito. Quindi ti ringrazio, Padre, per la gioia di essere sensibili a te e da come opera il tuo spirito, confidando che tutto questo sia giusto. Ho una preoccupazione così profonda nel mio cuore per questo popolo ed oltre a questo per la tua chiesa che tu hai acquistato con il tuo stesso sangue e sento nel mio cuore il pulsare del cuore dell'apostolo Paolo il cui cuore batteva letteralmente per il popolo di Dio affinché fosse orientato spiritualmente. Posso sentirlo da Isaia, Geremia, Ezechiele e tutti gli altri. Posso sentire da Pietro, Giacomo, Giovanni e Giuda e posso percepirlo anche persino da Gesù stesso che camminiamo nello Spirito. E Padre, sappiamo com'è che il diavolo vorrebbe ingannarci facendoci credere che ci sia qualcosa che ci possa dare una spiritualità istantanea e che ci porterà ad inseguire tutti i tragitti sbagliati, così da farci perdere il punto completamente dal fatto che dovremmo amarti ed appoggiarci a te momento dopo momento, camminare un passo alla volta, un momento alla volta, in obbedienza allo Spirito Santo. Ricevendo la parola ed agendo in obbedienza ad essa. Oh Padre, rendici veramente le persone spirituali, vivendo nella nostra posizione, così che il mondo possa vedere che siamo simili a Cristo e vedendo Lui in noi, che il mondo sia attratto nella famiglia dei redenti. Grazie Padre, ti lodiamo nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.